Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo nuovo appuntamento di Radio Librarte con Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto,
Ciao, buongiorno a tutti gli
bentornato
ascoltatori.
a Radio Arte e a Radio Librarte, che ricordiamo a tutti una rubrica di libri su e intorno all'arte ideata e curata appunto da Giacinto di Pietrantonio. Che ricordiamo per gli amici afferenti ad altre discipline, critico, curatore e storico dell'arte, docente all'Accademia di Brera. Oggi abbiamo un piacevolissimo ritorno in radio di Laura Cherubini, che salutiamo. Ciao Laura, buongiorno, bentornata a Radio Arte.
Ciao Federico, ciao Giacinto, grazie per l'invito. Mi sembra una bellissima idea questa di Giacinto della rubrica dei libri.
E allora, Laura Cherubini, storica dell'arte, critica, curatrice di arte, di mostre e anche lei docente all'Accademia di Brera. Siamo qui per parlare, come si direbbe nelle trasmissioni di presentazione di libri, dell'ultima fatica di Laura in senso editoriale. Cedo la voce a Giacinto, prego.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Laura, grazie di essere venuta, di aver accettato l'invito per questa rubrica. E, come sai, siamo qui per presentare appunto l'ultimo tuo libro, che si chiama, intitolato Controcorrente, ed è edito da Christian Marinotti, la casa editrice. È un libro che riguarda sei artisti italiani che appunto tu ritieni che siano artisti, benché alcuni facciano parte di alcuni movimenti e altri no, siano degli artisti controcorrente, sono delle individualità molto precise, molto ben delineate. Tu le interpreti, le leggi da questo punto di vista. E andiamo a dire chi sono, no? Sottotitolo intanto i grandi solitari dell'arte italiana. Quindi sono tutti artisti italiani e il libro è costruito in ordine alfabetico e per tematiche problematiche abbiamo Alighiero Boetti, Gino De Dominicis, Luciano Fabbro, Fabio Mauri, Vettor Pisani e Marisa Merz, che inoltre sono anche autori che non solo tu, come molti, insomma, su cui abbiamo studiato, eccetera, ma che tu hai frequentato anche alcuni di essi, addirittura quotidianamente, come De Dominicis, come Boetti,
Certo.
soprattutto quelli di Vettor, ma Fabio Mauri, soprattutto quelli che vivevano appunto a Roma, che è la città dove tu
Certo.
vivi, diciamo che erano anche compagni di strada, insomma, in qualche modo, anche se le età erano differenti, ma c'era una frequentazione quasi quotidiana, giornaliera, anche notturna, diciamo, con alcuni di essi, tipo Gino De Dominicis, che sappiamo viveva più di notte che di giorno, insomma. Ecco, allora, intanto io vorrei chiedere, come nasce l'idea di questo libro, che tra l'altro all'interno di una collana per la Christian Marinotti Edizione, che tu curi, qui sono stati pubblicati altri libri, come quello di Giorgio Verzotti su Mario Merz. Ecco, come nasce l'idea di questo? Allora parliamo sia di questa collana a questo punto e poi del tuo libro che presentiamo oggi, Controcorrente, i grandi solitari dell'arte italiana.
Nasce per volontà dell'editore Marinotti di aprire uno spazio editoriale sull'arte contemporanea con dei contributi saggistici, diciamo di approfondimento, da parte della critica, in modo da poter fornire appunto delle chiavi di interpretazione, delle chiavi di lettura sui fenomeni dell'arte contemporanea. Il primo libro è uscito, questo bel libro di Giorgio Verzotti su Mario Merz, molto bello, un po' a metà tra la biografia e il saggio critico, molto originale anche nel modo in cui è impostato, ovviamente poi su Mario Merz, un grandissimo artista. Chiaramente è un libro di taglio diverso dal mio perché è appunto una monografia. Viceversa, il mio è una raccolta di saggi, ovviamente l'intento dell'editore mio è anche quello di coinvolgere altri autori e di farne, come dire, un coro di voci piuttosto variegato. Appunto, l'impostazione è saggistica, infatti i libri sono maneggevoli, diciamo, sono formato tascabile, e non hanno molte immagini, sono immagini in bianco e nero, diciamo che si punta molto proprio sulla qualità dei testi. E sì, il mio è una raccolta anche di saggi.
Scusa Laura. Diciamo che appunto è un libro per certi versi che proviene da altri temi, nel senso un libro di saggistica critica e di teoria dell'arte insieme, che era un po' scomparso, insomma, dall'orizzonte negli ultimi tempi. Quindi anche una sfida a riallacciare.
Esatto, un tipo di analisi, di scrittura. È un po' per quello, penso anche che l'intento di Marinotti fosse proprio quello di ripristinare appunto una metodologia di questo tipo, diciamo.
Ecco, poi un'altra cosa che ho trovato interessante, ne avevamo già parlato, insomma, di questo tuo libro è che i saggi, e quindi i sei saggi relativi ai sei autori, tu hai utilizzato una scrittura come dire, un po' in parallelo agli autori, parlando di Boetti, scrivendo di Boetti hai utilizzato una scrittura, potremmo dire, appunto boettiana, di Domiciana, insomma, e così Marisa Merza, appunto una scrittura Marisa Merziana, insomma, che anche la scrittura stessa, non solo il contenuto, ma la forma parla dell'autore, e questo lo trovo, appunto, ho trovato, te l'avevo già detto, sì. un approccio molto interessante, perché vuol dire che c'è anche come dire, uno studio, una sperimentazione sulla scrittura.
Certo, infatti questa cosa che ha notato Giacinto mi ha fatto molto piacere che l'abbia notata, e forse è stato anche uno dei pochi a notarla, è sicuramente molto vera. Cioè io sempre quando scrivo di un artista, lo sforzo che cerco di fare, poi sul risultato non giudico, però diciamo il mio intento, lo sforzo che faccio è proprio quello di calarmi all'interno del mondo dell'artista. E quindi di fare un lavoro anche non solo a livello di contenuti, ma anche sulla scrittura, in modo quasi in qualche modo da rendere, diciamo, il mondo di quell'artista, da rendere la visione dell'artista anche nella tipologia del saggio e nello stile della scrittura. Per esempio, il testo su Marisa Merz che Giacinto citava, è un testo ellittico, proprio come il lavoro di Marisa, infatti tra le altre cose è più breve degli altri, è un testo più segreto che cerca un approccio più poetico con il lavoro di questa grandissima artista, perché il suo lavoro non può essere penetrato, diciamo così, con le armi dell'analisi tradizionale. È un lavoro molto particolare quello di Marisa Merz, e ho cercato di rendere l'atmosfera dei dialoghi con lei, e questa atmosfera, diciamo, umbratile della sua casa dove nascevano le opere. E quindi è sicuramente un testo diverso da tutti gli altri. E così per ognuno ho cercato sempre, e cerco sempre, in ogni caso, anche al di fuori del libro, un approccio che nella scrittura renda l'universo dell'artista. E perché appunto vedo gli artisti, come ha detto Giacinto, come ha ben detto Giacinto, come grandi individualità. Penso agli artisti come delle isole, ogni artista è un'isola che va indagata, e anche quelli che apparentemente hanno fatto in parte del mainstream, in questo libro si rivelano per i loro aspetti divergenti dal mainstream, diciamo così. Cioè ci sono, poi sono artisti che hanno avuto destini molto diversi, chi ha avuto molta fama in vita, chi l'ha avuta all'inizio e poi non l'ha avuta più, chi è stato trascurato, cioè hanno avuto tutti destini diversi, ma tenacemente hanno remato controcorrente, nel senso sono andati dritti per la propria strada senza in qualche modo, come dire, mediare col contesto e col sistema.
Sì, infatti poi questo libro, come dicevo, è un libro molto importante perché è fatto da un'autrice che ha vissuto, come dicevo all'inizio, con gli artisti, e per cui è un libro che si costruisce non solo su ciò che è già stato scritto, perché poi Laura Cherubini ha questa capacità anche filologica, proprio per aver studiato, per aver lavorato, per aver studiato con Maurizio Fagiolo dell'Arco, che è un grande studioso e scrittore d'arte, storico dell'arte, che ha questo approccio. Però Laura Cherubini frequenta gli artisti, cioè ancora oggi con tanti artisti ha una frequentazione quotidiana, quindi questa frequentazione quotidiana le ha permesso di acquisire delle informazioni che puoi acquisire solo in questo modo, per cui questo è un libro necessario in cui si trovano delle informazioni che non è possibile trovare in nessun altro libro, quindi, come dire, è un libro di cui tutti sembrano fare pubblicità, ma in realtà, veramente, se si vuole conoscere certe sfumature di questi artisti, di questi grandi solitari, veramente questo è un libro fondamentale.
Abbiamo sempre frequentato gli artisti e poi abbiamo continuato a frequentarli anche insieme, credo che siamo stati, come dire, una grande coppia nell'ambito dell'Accademia di Belle Arti di Brera, dove ne abbiamo tra l'altro invitati tanti, facendoli parlare, incontrare gli studenti e creando delle occasioni di dialogo. E credo che questa possibilità di dialogare con gli artisti sia stata proprio la cosa che tanti anni fa, quando appunto io studiavo con Arganna all'università e come ha detto Giacinto, avevo lavorato col mio maestro Maurizio Fagiolo dell'Arco, poi mi sono laureata con Maurizio Calvesi, quindi grandi storici dell'arte, mi ha portato a passare, come dire, dall'arte antica all'arte contemporanea, cioè a un certo punto io ho capito che il nostro documento è l'artista, cioè ho capito che per studiare l'arte antica dovevi andare in biblioteca, andare negli archivi, cercare di ritrovare qualche documento che magari in mezzo ad aride liste di pagamenti o cose del genere ti desse qualche informazione, qualche chiave per capire gli artisti del passato. Mentre la cosa formidabile, straordinaria dell'arte contemporanea è che avevi il documento vivente, avevi gli artisti lì e quindi vivendo con loro, parlando con loro, veramente potevi non solo raccogliere tutte le informazioni necessarie, ma proprio, come dire, condividere in qualche modo anche da compagni di strada, non di più ovviamente, la loro avventura creativa e respirare l'atmosfera del loro lavoro. Quando io tra l'altro parlo dei grandi solitari, non parlo tanto a livello personale, perché alcuni di questi artisti sono anche stati molto solitari o anche melanconici nella vita, come per esempio Vettor, soprattutto nell'ultimo periodo, o Gino, che era sempre in tutti i locali, il re dei locali di Roma, ma era in realtà sempre come se fosse in una torre d'avorio. Ma non parlo tanto di solitudine nel senso della persona artista, parlo di solitudine nel senso dell'opera, cioè è la loro opera che si erge solitaria, è la loro opera che è una vera e propria isola sulla quale dobbiamo cercare di sbarcare e che dobbiamo andare a indagare.
Senti Laura, ritornare nel proprio dentro il testo, la scrittura, tu prima hai definito appunto il testo che parla appunto di Marisa Merz, è un testo ellittico. E come definiresti gli altri testi? Per esempio, quello di Boetti è un testo di che tipo? Che tu hai detto che il testo di Marisa Merz è un testo ellittico, no? Perché il
Sì,
suo lavoro è un
l'ho
lavoro
definito
ellittico.
ellittico perché,
Ecco,
come
appunto,
dire, non
aspetta.
è sicuramente analitico, come io spesso invece sono, ed è, come dire, lascia in ombra molte cose, un po' come il lavoro stesso di Marisa.
Certo, questo l'hai spiegato, però adesso io vorrei che tu definissi, come hai fatto per Marisa Merz, hai detto che è un testo ellittico, gli altri testi cosa sono? Cioè il testo di Boetti è un testo come? Quello di Gino De Onicis?
Peraltro è un testo che all'origine ho scritto per te, per la bella mostra che quando tu eri direttore a Bergamo faceste te e Corrado Levi ai 10 anni della morte di Alighiero, fu l'unico museo a celebrarlo, diciamo. È un testo a cui ho lavorato tantissimo, mi ricordo che ho fatto almeno un mese e mezzo di notate e l'ho scritto tutto piangendo. Perché era talmente, anche se ovviamente ho cercato di farne un testo di studio, documentandomi sempre più, eccetera, però ero talmente commossa al ricordo di certe cose di Alighiero, che è un testo che veramente ho sentito particolarmente, ed è un testo, come, diciamo che come chiave di lettura ho utilizzato quella di questo mito quasi infantile che Alighiero aveva di questo suo antenato, Giovan Battista Boetti, questo monaco domenicano che nel Settecento aveva girato tutta l'Asia. E poi si era, secondo alcuni, convertito all'islamismo, secondo altri aveva solo finto di fare questo. Fatto si è che ha guidato la prima rivolta cecena della storia, ha dichiarato guerra a Caterina la Grande di Russia. A me mi viene da ridere perché è veramente una cosa di megalomania pazzesca. Ed ha finito i suoi giorni, è stato sconfitto dal principe Potemkin ed ha finito i suoi giorni in una fortezza nel Baltico. Dopo essere stato soprannominato con vari nomi, Paflis, Abdallah Bacase e El Mansur il Vittorioso. E quindi ho utilizzato questa figura di cui Alighiero parlava spesso. E
Sì,
ci
infatti mi
faceva
ricordo.
anche vedere un ritratto di questo antenato a cui lui pensava di assomigliare moltissimo. Quindi questa sua pulsione che lo ha spinto a cercare altri mondi, a confrontarsi con l'altro sempre, anche con l'altro all'interno di se stesso, firmandosi Alighiero Boetti, Alighiero e Boetti. Lo aveva portato appunto a essere un grande viaggiatore, a trovare alla fine il suo oriente nell'Afghanistan, dove sarebbe rimasto se non vi fosse stato strappato dalla terribile invasione sovietica. Quindi ecco, questo è stato un po' il modo di leggere il lavoro di Alighiero, ovviamente basandomi molto sulle fonti. Sue dichiarazioni, sue interviste.
Il testo di De Dominicis, come lo definiresti?
È un primo, forse parziale tentativo di dare una lettura in un certo senso più sistematica, più analitica, più organica all'opera di Gino De Dominicis, che in qualche modo non l'aveva permesso mai, diciamo così. E
Certo.
quindi è una prima ricostruzione di un suo percorso di lavoro, un testo che aiuta a seguire il suo percorso di lavoro e spero anche in qualche modo a decretarlo, diciamo così, cioè è un testo sicuramente tutte un tentativo, ecco, diciamo che non so neanche se Gino e Alighiero sarebbero stati tanto contenti di questi testi, nel senso che Gino voleva non voleva testi, non voleva cataloghi, voleva casomai testi di poche parole, sempre molto controllati da lui, ma in effetti io lì ho cercato sempre di riportare, di basarmi sulla falsa riga di quello che lui mi diceva, di farmi guidare dalle sue parole, dalla sua stessa lettura dell'opera, sempre per quanto possibile al massimo. Alighiero si sapeva che ci spingeva a scrivere testi che non c'entrassero con l'opera, che non fossero testi critici, quindi in un certo senso quando io piangevo scrivendo il testo era anche perché sentivo quasi di tradirlo, cioè stavo facendo un testo che lui non aveva quasi mai voluto, quel tipo di testo ci aveva scoraggiato, ci aveva indirizzato a fare testi diversi. Però, come ecco, poi ha notato Jean-Christophe Hamann, questa cosa ha portato a testi molto frammentari su Alighiero, mentre i suoi compagni di strada avevano dei saggi critici molto approfonditi, quindi in qualche modo avevo voluto fare una cosa, una scelta di questo tipo. Il testo su Luciano Fabbro, che per esempio io amo molto, è un testo che nasce, è un testo più socratico, più maieutico, come era Luciano. Luciano cercava il dialogo, non a caso che ha insegnato per tanti anni nella nostra Accademia di Belle Arti, e cercava un dialogo con gli studenti, dialogava. Io mi ricordo che facevo l'università a Roma, e quando Luciano venne a Roma per parlare al primo convegno di artisti, rovesciò le parti, si sedette in mezzo agli studenti e non alla cattedra e cominciò a dialogare, a fare domande agli studenti e a farsele fare. Quindi ecco, è un testo più parlato. E lì c'è una chiave di lettura secondo me di tutto il libro, cioè quando racconto di questo episodio, di quando insieme ad Achille, a Vettore, a Mimma, a Gianni Michele, Cunellis, a Gino De Dominicis, Emilio Prini, Ilia Soskic, Francesco Clemente Alba, eccetera, seguimmo in una sorta di processione Coiole De Sanna, Carla e Silvia Fabbro, il fotografo Mussat Sartor che scattò delle foto indimenticabili, seguimmo Luciano in una piccola rituale processione dalla Galleria Il Collezionista a Via Gregoriana fino a Piazza Barberini, dove c'erano due fontane di Bernini, e lui scelse quella all'angolo con Via Veneto, la Fontana delle Api Barberini, per deporre questo meraviglioso uovo di bronzo che aveva le misure del suo corpo raccolto in posizione fetale. E in una Roma agghiacciata dal sequestro Moro, che era avvenuto la mattina del 16 marzo 1978, in una piazza Barberini presidiata dalle camionette della polizia e dall'esercito, noi che eravamo gli unici in giro per Roma quella sera seguimmo Luciano che portava questo guscio di se stesso quasi abbracciandolo e lo deponeva nelle acque di questa fontana di Bernini.
Ma la, ecco, scusa, ma la
Bolivia è veramente la scena italiana, la particolarità degli artisti italiani, è una chiave per tutto il libro.
Laura, ma la polizia non vi ha fermato con questa processione, con questo...
Questo me l'ha chiesto pure Andrea Cortellessa. Non so come no, perché... mai, forse o ci ritennero dei pazzi, o forse, adesso è passato molto tempo, quindi non mi ricordo esattamente, forse anche il gallerista andò a spiegare, Mario Maggi, forse andò a spiegare che era... che lui aveva la galleria lì accanto, lì in una strada all'angolo, e era un'operazione artistica. Fatto si è che, cioè, era un'atmosfera irreale, Una piazza dove c'è la farmacia notturna, il cinema più grande di Roma, all'angolo con i grandi alberghi di Via Veneto, sulla piazza stessa c'è un hotel famosissimo, sempre piena di gente, un casino che non si può immaginare. Era deserta, c'eravamo solo noi e le camionette della polizia e dell'esercito. È una cosa che mi rimarrà impressa per tutta la vita. Però un grande critico olandese, Groth, ha scritto che quella immagine dell'uovo di Fabbro nella fontana di Bernini dimostra come la sua opera trovi in terra italiana la collocazione, perché quella è un'opera che Fabbro ha esposto anche in altre modalità, ma solo in terra italiana trova la sua vera e giusta collocazione. E questo credo che sia un po' vero per quasi tutti questi artisti.
Infatti è stato riesposto qualche anno fa nella Pinacoteca di Brera, nella cappelletta della Pinacoteca di Brera. Senti, Fabio Mauri, il pensiero fisico.
Il pensiero è fisico perché il pensiero ha un peso. Questo titolo deriva da una delle proiezioni di Fabio, che era la proiezione di un film di Dreyer. Lui aveva proiettato, la mitica proiezione sul corpo di Pasolini, ma prima l'aveva fatta anche su quello dell'altro regista, Niklos Jansson, e aveva proiettato su corpi di vari, diciamo, performer, ma anche su vari oggetti. Erano sempre oggetti mobili, questo è molto importante. Una di queste proiezioni fu fatta del film di Dreyer su una bilancia. E la cosa incredibile è che il l'ago della bilancia segna un peso. Quindi il pensiero ha un peso perché la proiezione è la visualizzazione, diciamo, del pensiero dell'autore. E in qualche modo è la visualizzazione di un pensiero nel momento della sua formazione. E lì si vede, si tocca con mano quasi, che il pensiero è fisico, il pensiero ha un peso. E se pesa vuol dire che ha un corpo. E tutta l'opera di Fabio Mauri è così. E naturalmente, essendo un artista che ha lavorato particolarmente sul tema dell'ideologia, è un testo che adotta anche una chiave molto politica, diciamo così, per spiegare il suo lavoro e la sua, il modo in cui Fabio ha innovato la pratica della performance. Per Vettor Pisani, lì c'è una grande, diciamo, una grande background comune tra me e Vettor, nel senso dei nostri riferimenti culturali, cioè i riferimenti culturali di Vettor e di Mimma, sua moglie, che accompagnava ogni sua mostra con meravigliosi testi, sono le stesse, cioè la filosofia, la psicanalisi, il riferimento alla storia dell'arte, ad altri artisti, la lettura di Marcel Duchamp, no? Lui inizia proprio con una mostra che è una sorta di saggio critico su Marcel Duchamp e fa appunto un lavoro dove incrocia continuamente fatti, figure, immagini dell'arte con la psicanalisi, con la storia, con la filosofia, con tutte quelle che sono, con l'antropologia, con tutte quelle che sono in qualche modo le scienze umane, con la letteratura moltissimo, no? Molte sue opere parlano il maestro, si riferiscono al maestro e Margherita o si riferiscono a filosofi come Wittgenstein. È un'opera molto complessa, per cui forse anche quella che è stata, come dire, meno facilmente compresa, però è un'opera veramente molto ricca e molto originale nel panorama dell'arte nel momento in cui Vettor è emerso all'attenzione e ha operato. E poi appunto c'è questo saggio su Marisa Merz, di cui abbiamo detto, appunto
Sì,
di
infatti.
pochissime parole, in cui, e un'altra cosa che direi è che nel mio libro una parte molto importante ce l'hanno le note, perché nelle note a volte ci sono, cioè, anzi mi ricordo che Giacinto delle volte mi diceva: scusa Laura, ma perché questa cosa è importantissima, interessantissima, la devi mettere nelle note? Ecco, io sono un po' così, mi sento, non so, Marisa ha apparentemente vissuto tutta la sua vita all'atere, no? a margine dell'opera del grande marito, il grande artista Mario Merz, a margine dell'arte povera, però in realtà era sempre una figura invece centrale nel lavoro. E io mi sento un po', mi invidiavo in qualche modo a Marisa questo suo stare al lato e osservare molto attentamente. E in qualche modo nella mia scrittura questo si riproduce nel fatto che molte delle cose a cui tengo di più stanno nelle note. Nel caso di Marisa, nelle note ci stanno alcuni brani di conversazione tra me e lei, che io quando andavo a Torino cercavo sempre di vederla, e diceva delle cose talmente belle che quando tornavo a casa dei miei amici che mi ospitavano, Rosaria e Giorgio Mondino, tra l'altro Rosaria molto amica di Marisa, per cui a volte la invitavamo a casa a pranzo, a cena, diceva delle cose talmente belle che io prendevo un quaderno e me le appuntavo. Quindi c'è molto questo anche nel piccolo, nel breve scritto su Marisa.
Sì, perché poi tu hai questo metodo che appunti sempre un quaderno, una penna, appunti sempre tutto, insomma, molto interessante. Bene, mi sembra che abbiamo anche superato abbondantemente il tempo concesso dalla Radio Arte, però insomma, come vedete, Laura Cherubini ci ha raccontato abbastanza, ovviamente non tutto, perché sennò non avreste comprato il libro, quindi io invito tutti a acquistare il libro, perché è un libro veramente molto interessante, Controcorrente, i grandi solitari dell'arte italiana, di Laura Cherubini.
Grazie Giacinto, grazie Federico. Reclam, lasciamo un po' di suspense sul libro, grazie veramente.
Assolutamente, godetevi questo libro in solitaria e anche in compagnia, perché veramente è un'opera che traccia una linea anche nuova, abbiamo sentito, sull'interpretazione dell'arte contemporanea e sull'approccio alla medesima. Grazie Laura e un caro saluto.
Grazie Federico, ciao.
Insomma, ci diamo nuovamente appuntamento su Radio Arte. Grazie
a
Giacinto Di Antonio. Un caro saluto a tutti e a risentirci Radio Librarte.